Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora ben ritrovati dalla redazione, Barbara Paolazzi e Andrea Chicca in studio. Questa edizione si avvale di collaborazioni esterne dalla provincia di Giuditta Bolzonello, Marco Di Bona, Gianluca De Rosa e Moreno Gioli. La precedenza per questa edizione alle situazioni legate al maltempo, la perturbazione in arrivo, di questo vi abbiamo ampiamente riferito, ma anche le prime disposizioni che si riassumono soprattutto nella chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Belluno per la giornata di sabato. Al termine della riunione dell'unità di crisi presieduta dall'assessore Bottaccini è stato deciso di chiudere le scuole a scopo cautelativo. Particolare attenzione viene posta ai siti vulnerabili per rischio valanghe, visto che appunto da sabato mattina la quota neve subirà un innalzamento a causa di una crescita delle temperature. Si invita quindi tutta la popolazione, recita la nota dell'assessore Bottaccini dall'unità di crisi, a non effettuare spostamenti se non per motivi di necessità, soprattutto in provincia di Belluno e nella parte nord della provincia di Treviso. Si raccomanda di non sostare su ponti, argini in prossimità di siti franosi o valanghivi o in prossimità di elementi facilmente abbattibili dal vento. E sempre per la situazione di maltempo, dalla protezione civile, dall'unità di crisi della protezione civile, l'assessore Bottaccin ci informa che sono stati posizionati a scopo preventivo gruppi elettrogeni e mezzi in movimento terra e spazzaneve nelle zone montane, oltre che dai gestori, quindi Enel, ANAS e Veneto Strade, anche dalla protezione civile e dai vigili del fuoco. In ambito sanitario sono stati verificati i quantitativi di ossigeno e gasolio negli ospedali di montagna, questo per prevenire eventuali isolamenti, e la stessa cosa è stata fatta anche per le residenze, per le case di riposo. Inoltre è in fase di valutazione con alcuni sindaci dell'Agordino l'eventuale evacuazione a scopo di precauzione, sempre secondo quanto previsto dal piano valanghe definito dalla regione in seguito alla, purtroppo ricorderete, tempesta Vaia. I passaggi principali dalla conferenza stampa del presidente della regione Luca Zaia, naturalmente in prima pagina il commento al nuovo DPCM appena entrato in vigore.
Per quanto riguarda il DPCM è in vigore, come sapete, è un DPCM che giustamente viene scritto in un momento non facile di questo paese. Nessun governo avrebbe avuto vita facile nel scrivere un DPCM in questo momento storico. Certo è che se si fosse approfittato di un percorso a fare assieme giorno dopo giorno con le regioni, penso che qualcosa di utile lo avrebbero potuto portare in dote anche le regioni. Rispetto alle chiusure, al divieto di spostamento fuori comune, 25-26 dicembre, 1 di gennaio, che è previsto dal DPCM, non da una norma regionale, dico che se da un lato è necessario pensare a restrizioni, perché sono un po' il segno del male dei tempi, no? Se tu devi ricorrere a restrizioni contro gli assembramenti vuol dire che qualcuno non rispetta il distanziamento sociale, perché bisogna mettere in capo ad ognuno la responsabilità. Se è pur vero che la filosofia è quella delle restrizioni ed è innegabile che ci sia il virus ed è fondamentale approfittare di questo periodo per evitare la diffusione ancora più massiccia del contagio, in un contesto nel quale noi abbiamo almeno un terzo del virus rispetto a marzo, quindi abbiamo un terzo di virus e abbiamo più ricoverati di marzo, vuol dire che stiamo meno distanti, del resto non c'è stato il lockdown. Allora, se è vero che comunque le restrizioni, alcune regole ci servono, è altrettanto vero che da un punto di vista epidemiologico, sanitario, la chiusura dei confini comunali in questi tre giorni non ha una ratio sostenibile. Mi fa piacere che il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale dopo di me abbia detto le stesse robe. Allora, siccome fino a prima dicevo cazzate, io voglio vedere se qualcuno dice che adesso siamo in due a dire cazzate.
Ma la Regione del Veneto le regole le aveva già istituite anche in maniera del tutto autonoma, istituite e rispettate.
Io sono il primo ad aver applicato, e lasciatemelo dire con un po' una punta di orgoglio, in questa Regione, nonostante la zona gialla, siamo stati gli unici a applicare regole che in tutta Italia non ci sono, anche nelle zone rosse. E sfido chiunque a dirmi che non è vero. Noi abbiamo chiuso i locali commerciali la domenica. Nessuna parte d'Italia c'è. Abbiamo deciso di introdurre il principio secondo il quale le medie e le grandi strutture di vendita dovevano essere chiuse. Vi ricordo che anche nelle zone rosse sono aperte. Fine settimana. abbiamo introdotto un principio secondo il quale ci andava un cliente ogni 20 metri quadrati per superficie di vendita sopra i 40 metri. In nessuna parte d'Italia c'è. Guardate che queste sono proposte che nell'incontro di lunedì io ho fatto al governo. Ma non con la presunzione di essere i primi della classe, dicendo guardate noi abbiamo fatto ste robe. Quindi non ci vengano a dire che l'atteggiamento può essere un atteggiamento di responsabilità davanti al contagio. Vedo, non so, oggi 1000 morti e c'è qualcuno che contesta. No, io non contesto proprio nulla. Non sto contestando le restrizioni, sto contestando il principio di questa restrizione che non ha nessuna base scientifica.
Infine il Presidente chiude con degli interrogativi.
Però è pur vero che a consuntivo, se resta ferma sta norma, faccio un paio di domande. Quanti è che la rispetteranno? Non ditemi che non avete già avuto le mail piene nelle vostre redazioni di gente che vi dice io non la rispetto. E non è giusto non rispettare una norma, no? La legge va rispettata. E poi ancora, cosa penseranno quei cittadini dei piccoli comuni, anziani, chiusi in casa, quando vedranno in TV chi non avrà rispettato le regole? Sentite, resta tutto gli atti in questo mondo dove c'è connessione e c'è registrazione di tutto quello che diciamo, resta gli atti. Noi le avevamo dette queste robe. Spero veramente in un ravvedimento del governo. Non è vero che non si possa prendere in mano questa situazione.
E sulle conseguenze di questo DPCM e delle limitazioni del periodo interviene ancora il senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo.
Beh, posto che ormai l'apertura a Natale è stata resa impossibile dal DPCM del governo, il governo deve impegnarsi subito su tre cose. La prima, indennizzare tutte quelle imprese che sono rimaste chiuse. Indennizzare non vuol dire dare i ristori, vuol dire semplicemente fare come fanno in Austria e Germania, cioè prendere l'80% del fatturato che rispetto all'anno prima e versarlo direttamente nelle casse di tutte le imprese e di tutto l'indotto. Secondo, tutelare tutti i dipendenti, quelli stagionali, che oggi si trovano privi di ammortizzatori sociali, che le imprese non possono assumere perché le è vietato aprire. E terzo, programmare seriamente, c'è un mese di tempo, la riapertura del 7 gennaio. Credo che almeno quello di voler una programmazione già in tempo, gli operatori lo debbano avere, altrimenti per non trovarsi magari a dover aspettare la conferenza stampa del giorno prima per sapere se il giorno dopo riaprono o meno.
Cambiamo argomento, il commissario di Cortina 2021 Valerio Toniolo in provincia per fare il punto sulle opere mondiali ma anche per stringere un protocollo e un progetto che è stato definito Open Cortina di legalità in vista dei cantieri dei mondiali. Sentiamo il servizio di Moreno Gioli.
Garantire la legalità e la trasparenza, evitando possibili infiltrazioni della criminalità organizzata. Firmato oggi dal prefetto Libelluno Adriana Cogode e dal commissario per i mondiali di sci di Cortina 2021 Valerio Toniolo, il patto per la legalità. L'intesa ricalca quella già siglata nel 2017 con ANAS e che ha permesso l'adozione di 4 interdittive antimafia nei riguardi di imprese operanti nel bellunese, delle quali 2 di Mantova e Napoli, impegnate nei cantieri di ammodernamento della statale 51 di Alemagna. Introduciamo un'innovativa piattaforma informatica, spiega Cogode, che renderà possibile, anche per gli interventi recentemente avviati dal commissario, un sistema capillare continuo di controlli delle forze di polizia all'interno dei cantieri. La piattaforma si chiama Open Cortina, aggiunge Toniolo, ed è una banca dati realizzata anche grazie al ruolo attivo della provincia. Rafforzerà i sistemi di controllo e contrasto ai tentativi di infiltrazioni malavitose. Il governo si è impegnato, insieme alla Fondazione Cortina 2021, a sostenere i campionati del mondo, sapendo di lasciare così un'eredità al territorio e una spinta all'economia e dell'intera nazione. Tutti gli investimenti però devono essere fatti in piena trasparenza, evitando qualsiasi infiltrazione. Per questo il protocollo che firmiamo oggi è di particolare valore.
E come vi abbiamo anticipato, la visita del commissario è servita anche per fare il punto sulle opere mondiali e lo riferisce lo stesso commissario Valerio Toniolo.
Oggi abbiamo fatto il punto con il presidente Padrin e la struttura ufficio mondiale della provincia di Belluno, una struttura di supporto al commissario di governo per i mondiali di sci che, grazie alla convenzione firmata dal mio predecessore Luigi Sant'Andrea, ci ha supportato e ci sta supportando per questa fase conclusiva verso i mondiali di sci. Tutto è pronto, le opere indispensabili sono state ultimate e confidiamo anche di concludere prima della fine del mandato 2021 e consegnare alcune opere di legacy di livello 3 che avevamo già impastato, penso a Sondebrades by the Dones, penso al perlomeno alla gara per la realizzazione della piscina. Stiamo lavorando con il Comune di Cortina, che ringrazio in sinergia per una convenzione che metta in campo anche degli studi di fattibilità che possano lanciare un gancio importante anche per le Olimpiadi 2026, il grande evento in cui la Cortina d'Ampezzo, la provincia di Belluno e la regione Veneto sono proiettati da qui a 5 anni.
Rimaniamo a Cortina d'Ampezzo, ma cambiamo argomento. Il Club Alpino Italiano, infatti, come vi abbiamo in parte annunciato, ha reso noto l'addio, per raggiunti i limiti di età, degli storici gestori del rifugio Nuvolao. Ci racconta qualcosa di più Marco Di Bona.
Si cerca un nuovo gestore per il rifugio Nuvolao, una delle tre strutture di proprietà della sezione di Cortina del Club Alpino Italiano, assieme al Giussani sulla Tofana e al Palmieri alla Croda da Lago. Con il prossimo 31 marzo termina infatti il contratto con Mansueto Sior Paes, che gestisce il rifugio da 47 anni con la moglie Jo Ann Jorowski, arrivata a Cortina dal Canada per amore, e i loro figli David, Kevin e Wendy. Sarà un cambiamento importante nella storia della ricettività sulle Dolomiti Ampezzane dopo quasi mezzo secolo che è trascorso da quel 1973, quando la giovane coppia prese la responsabilità di quella struttura. In tutti questi anni Mansueto e Giovanna si sono fatti conoscere e apprezzare per la professionalità, la simpatia nel condurre quel rifugio in uno dei luoghi più panoramici delle Dolomiti, sulla vetta del Nuvolao a 2500 metri fra la Conca d'Ampezzo e l'Alto Agordino. A dare la notizia della fine del rapporto per l'età dei gestori e con rammarico è Paola Valle, presidente del CAI Cortina. Fa sapere che il bando per la nuova gestione sarà pubblicizzato nel prossimo mese di gennaio, con scadenza a fine febbraio, in quanto il contratto col nuovo gestore avrà decorrenza dal 1 aprile 2021. Quel rifugio, il primo in Ampezzo, nacque nel 1883. Grazie alla donazione dell'escursionista tedesco Richard von Meerheim, un colonnello della Sassonia. Da qui il nome iniziale di Sachsen-Dankhütte. Fu inaugurato l'11 agosto del 1883. Distrutto durante la Prima Guerra Mondiale e poi più volte ampliato, riprese l'attività e fu nuovamente inaugurato il 3 agosto 1930. Oggi è uno dei punti di riferimento per gli escursionisti a Cortina, una delle tappe immancabili sull'alta via numero 1 da Braies verso Belluno.
Le istituzioni in aiuto delle famiglie, l'Unione Montana del Centro Cadore regala dei tablet per le scuole, soprattutto per gli alunni della didattica a distanza. Giuditta Bolzanello.
Supporti informatici per gli studenti costretti alla scuola a distanza. L'iniziativa è dell'Unione Montana Centro Cadore. Ogni amministratore sa che la scuola merita un'attenzione speciale, ha detto il presidente Pierluigi Svalutoferro, e per questo motivo, quando si è trattato di dar vita a un supporto alla didattica a distanza, l'intervento dell'Unione Montana non si è fatto attendere. Abbiamo acquistato 60 tablet da donare alle scuole cadorine. Dunque una scelta adottata all'unanimità dal Consiglio dell'Unione, che ha voluto così condividere il difficile momento che stanno vivendo anche gli studenti cadorini. E dunque 60 tablet sono stati acquistati per una spesa pari a quasi 22.000 euro, il tutto ugualmente ripartito, ed è stato consegnato all'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Fermi di Pieve, a quello di Auronzo, e naturalmente tutti questi mezzi verranno distribuiti agli studenti con grande soddisfazione di studenti, famiglie e insegnanti. La problematica era emersa fin dal primo momento, fin dalla primavera, quando si era capito che parecchie famiglie non avevano la possibilità di mettere a disposizione per ciascun figlio un computer per collegarsi con la scuola. Da qui l'idea di mettere a disposizione un certo numero di tablet dotati di connettività, e le 60 nuove strumentazioni sono state quindi acquistate.
Ad Auronzo di Cadore, invece, grazie alle regole, arrivano in dono nelle case degli auronzani gli alberi di Natale. Ci spiega qualcosa di più anche per ottenere le piante Gianluca De Rosa.
Un albero di Natale in dono dalle regole di Auronzo, iniziativa congiunta delle regole di Villa Grande e Villa Piccola, che avvieranno la consegna di alberi di Natale alla popolazione, uno per ogni nucleo familiare. Il ritiro potrà essere effettuato dalle 10 alle 12 nel magazzino di proprietà della regola di Villa Grande, situato in via Alpini. La distribuzione sarà poi riproposta martedì 8 dicembre e sabato 12 dicembre in entrambi i casi, casi dalle 10 alle 12. Per chi fosse impossibilitato a recarsi nel magazzino, sarà la regola, attraverso i propri soci, a consegnare l'albero a domicilio. Come si può fare per averlo? Telefonando al numero 0435 99461. Si tratta di alberi recuperati direttamente dai boschi di proprietà delle due regole di Auronzo, Villa Grande e Villa Piccola. Il trasporto è stato effettuato con un fuoristrada pick-up acquistato di recente, ovvero nel giugno scorso. Soddisfatto il presidente della regola di Villa Grande, Andrea Zandegiacomo, che dice: tutti siamo a disposizione per aumentare ulteriormente la fornitura, andando di persona a recuperare gli alberi nei boschi e successivamente consegnarli alla cittadinanza. Al momento, come detto, sono state fissate 3 date, ma il presidente Zandegiacomo non ha escluso nuove date, con l'obiettivo di esaudire tutte le richieste. Al momento sono disponibili un centinaio di alberi di varia grandezza, il più grande è alto circa 3 metri. La consegna è gratuita, ma tutti possono contribuire in maniera volontaria, con un'offerta il cui ricavato verrà interamente devoluto all'asilo comunale Giovanna Maria Molin di Auronzo.
Ed eccoci al termine del nostro giornale 103 con le ultime notizie, la seconda parte del giornale, le ultime notizie dedicate alle vicende più importanti che giungono dalla regione del Veneto, nonché le brevi e quindi le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. In apertura siamo subito a Venezia per parlare di albero di Natale. È stato montato l'albero di Luce Plessi a San Marco, acceso durante le festività, l'installazione è come un mosaico dorato. E sempre a Venezia si alzano le paratoie stanotte, sono previsti infatti 135 cm sul livello del mare. Per la prima volta tutte le barriere si solleveranno in notturna. E restiamo ancora per un attimo a Venezia. Il caffè Florian di Venezia aprì battenti agli avventori il 29 dicembre 1720. Il locale, creato da Floriano Francesconi nel 700 in piazza San Marco, compie quindi 300 anni di vita e a ricordarlo è un francobollo valido per la posta ordinaria diretta in Italia. La vignetta raffigura la vetrata esterna del caffè sulla quale si riflette un particolare del Palazzo Ducale, a testimonianza dell'incredibile posizione del locale, le cui magnifiche sale hanno visto passare nobili uomini veneziani e cospiratori risorgimentali e sono sopravvissute alla caduta anche della Serenissima e a due guerre mondiali fino ad oggi, conservando intatto il loro fascino. Beh, eccoci alla nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve che giungono dalla regione. Siamo a Mestre, snack di piovra e meduse in salamoia nel negozio senza cartellini dei prezzi e tracciabilità. Oltre 1500 i prodotti alimentari privi di etichettatura e di tracciabilità sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Venezia in occasione di un controllo ad un esercizio commerciale di Mestre. Da Mestre a Jesolo, i Covid Hospital proprio di Jesolo, attivata anche la quarta sezione con altre 16 posti letti. Con l'apertura di questa sezione da 16 posti letti, l'ospedale del litorale arriverà ad una capienza di 90 posti letti di malattie infettive. Cambiamo argomento, ci occupiamo di fumo. Ecco le prime 5 multe da 400 euro ciascuna per la violazione dell'ordinanza antifumo, firmata in questo caso dal sindaco di Padova Giordani il 20 novembre scorso e appena rinnovata fino al 15 gennaio prossimo. Le sanzioni sono state tutte comminate nella giornata di giovedì 3 dicembre. Pare di capire che le multe in questione siano state tutte elevate all'Arcella, il quartiere più popoloso e multietnico del capoluogo euganeo. L'ordinanza disposta dal sindaco prevede appunto il divieto di fumare anche all'aperto, nell'intero territorio comunale, vicino alle scuole, alle fermate di autobus e tram e in generale a meno di 3 metri di distanza dalle altre persone che scendono a uno quando si è sedute nel plateatico di un bar. Continuiamo quindi con le notizie in breve dalla regione. Il Conegliano Valdobbiadene punta sull'economia circolare. Passo avanti nel percorso di sostenibilità della denominazione veneta che spinge per un approccio sostenibile del suo distretto vitivinicolo. Ancora cronaca, siamo a Roma. Un imprenditore cinese vende prodotti pericolosi e li fa arrivare dall'Ungheria a Padova. I finanzieri, quindi del Comando Provinciale di Padova, hanno sequestrato ben 22.000 prodotti elettrici e elettronici, circa per un valore di oltre 500.000 euro. il materiale era stato abilmente occultato all'interno di un tir frigo proveniente proprio dall'Ungheria. Cambiamo argomento, ci occupiamo di medicina, ricerca sulla SLA, un importante riconoscimento ad una ricercatrice del VIM. Un prestigioso riconoscimento del lavoro svolto dalla giovane ricercatrice del team della professoressa Maria Pennuto nel Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, cioè il VIM. Questa giovane ricercatrice, il cui nome è Manuela Zucchero, rappresenta una delle eccellenze dell'Università di Padova, dove ha iniziato la propria ricerca sullo studio della vulnerabilità selettiva di sottoclassi di motoneuroni e malattie neurodegenerative. Ha ottenuto un finanziamento di 60.000 euro per la durata di 12 mesi nell'ambito del bando aperto della Fondazione Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, cioè la SLA, che da anni sostiene la ricerca scientifica di eccellenza. Ed è al via da oggi la seconda fase del procedimento Fondo Sostegno Affitti, la misura per il sostegno al pagamento dell'affitto per la casa di residenza dedicato alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus.
Meteo e viabilità.
Siamo quindi al termine, come sempre le ultime notizie sono dedicate al tempo previsto per i prossimi giorni per la nostra area dolomitica. Per sabato spiccato maltempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse, persistenti e intense. Il perdurare dei fenomeni darà luogo a precipitazioni molto abbondanti nei settori esposti allo stau da sud-est. Atmosfera molto umida e debole escursione termica giornaliera a tutte le quote. Diamo uno sguardo alle precipitazioni. La probabilità è molto alta per sabato per fenomeni di forte intensità e particolarmente abbondanti. Il limite della neve si alzerà ulteriormente sulle prealpi fino a 1600-1800 metri, mentre sarà molto più variabile sulle Dolomiti, risalendo sui 1400-1600 metri nei settori aperti, mentre sarà ancora temporaneamente basso, 1000-1100 metri, nelle valli più chiuse nei momenti di maggiore intensità, e cioè nella Val di Zoldo e la Gordino. Ma passiamo a domenica, persiste il forte maltempo, anche se non così intenso rispetto a sabato, con precipitazioni diffuse, persistenti e abbondanti. La tendenza per lunedì e martedì, lunedì 7, esaurimento del maltempo con residue e precipitazioni fino al mattino, nevose oltre gli 800-1000 metri. Poi nuvolosità irregolare e schiarite. Martedì 8, cielo molto nuvoloso coperto, ancora con qualche debole precipitazione tra la notte e il primo mattino. Prima di una pausa in giornata, nuovo peggioramento la sera, con precipitazioni in estensione dalle prealpi verso nord. Il limite della neve sarà sui 900-1000 metri. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com e tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti, nonché con il player presente sulla nostra pagina Facebook.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.